se voi perseguite, portate avanti questo bisogno di felicità che voi avvertite nel vostro cuore, non andate ad appagarlo a fontane, a cisterne screpolate o a fontane inquinate, a botti che hanno ormai il vino diventato aceto. Perché, vedete, una cosa accomuna tutti quanti, i credenti e i non credenti, gli atei e i santi, le monache di clausura che si alzano nel cuore della notte in preghiera, e non so, e coloro che nel cuore della notte fanno delle rapine a mano armate, oppure negli angiporti misteriosi consumano chissà quali delitti. C'è una cosa che accomuna tutti quanti: il vescovo è voi, un adolescente è una donna anziana, tutti quanti. È bisogno profondo di felicità che abbiamo, perché tutti quanti abbiamo un bisogno incredibile di felicità, e sperimentiamo anche che non c'è nulla capace di appagarci, non c'è nulla che ci appaga fino in fondo. Sperimentiamo davvero, credenti o non credenti, la verità di quelle parole che Sant'Agostino diceva, no? Anche lui alla ricerca ansiosa di brandelli, di spezzoni di felicità che potessero riempirgli il cuore. Lui diceva nelle confessioni, scrive così: «O Dio, tu ci hai fatto per te, e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te, finché non trova riposo in te, non con la morte, no, finché non ti cerca, non ti trova, e non ti trova. Il nostro cuore è inquieto, abbiamo un'inquietudine profonda». Ora, dicevo, ci accomuna questo bisogno di felicità, lo sentiamo tutti quanti, soltanto c'è chi appaga questo suo desiderio di felicità bevendo a fontane inquinate, e c'è chi lo appaga bevendo a fontane più pure, più libere. Chi si tuffa, non so, nell'alcol, chi si tuffa nella droga, chi si tuffa nel piacere, chi insegue sogni di grandezza, chi si lascia affascinare dal mito della bellezza al punto che si dispera, per esempio, per avere i capelli ricci invece che lisci, lunghi invece che corti, oppure peccato, ma perché io non posso avere gli occhi celesti come quella là? No, c'è gente che si dispera per questo. C'è gente che pensa di poter appagare il suo bisogno di felicità tuffandosi a capofitto anche in amori fluttuanti che durano lo spazio di un'estate. Si va al mare, si va fuori, magari un campeggio, un'amicizia, ti rimane scolpito nel cuore una persona, un volto, un nome, poi torni a casa, la sera stessa una telefonata, poi il giorno dopo una cartolina. Poi dopo una settimana un'altra cartolina, poi quello non ti risponde, dopo un mese una mezza cartolina, poi finisce tutto lì. Perché ti accorgi che non... tu vai alla ricerca di ben altro, non ti appaga nulla. Ecco perché dicevo, anche quando sarete arrivati davanti al quadro dei risultati del vostro esame, esami che riusciranno, saranno senz'altro positivi e ricchi forse anche di gratificazione per voi, ma dopo 5 minuti rimarrete già delusi. Io ricordo quando mi sono laureato, inseguivo tanto quel giorno lì, ricordo a Roma, arrivarono anche i miei fratelli per essere presenti, va bene, feci l'esame, andò anche molto bene, adesso si va a pranzare, ero i miei due fratelli e io, andiamo dove? Andiamo in un ristorante, abbiamo mangiato, poi abbiamo finito di mangiare, e io ricordo già da allora, mi ricordavo il titolo di un libro di Fallada scritto nel 1936-37, e il titolo è questo: «E ora, pover'uomo?». Proprio quando arrivai alla frutta, beh, e adesso? È finito? È finito. È possibile? Ma ha inseguito per tanto tempo tutta la soddisfazione? No, c'è qualcosa che scavalca gli appagamenti momentanei della tua, ma anche per ciò che riguarda il vostro amore, no? La vostra vita affettiva, anche voi coltivate dei sogni bellissimi, voi ragazze e voi ragazzi, non so, trovare un compagno, una compagna che dia pienezza alla vostra esistenza, che dia il gaudio di vivere, veramente la gioia di vivere, su cui puntare, giocarsi tutta l'esistenza. Sì, è bellissimo, coltivate queste cose. E coltivatele in trasparenza, in purezza interiore, perché non c'è nessuna esperienza al mondo di quella che voi attualmente alla vostra età vivete all'interno della vostra vita, no? nel proiettare su di una creatura un po' i sogni del vostro futuro. È bellissimo, coltivate, starei per dire, questi sogni diurni, quelli che si fanno all'alba e che si realizzano, coltivateli. Queste non sono utopie, sono eutopie, dico, non sono il non luogo, ma sono il buon luogo, il luogo dove veramente si sperimenta la felicità. Però ricordate che anche questa esperienza è contrassegnata dal limite, perché la ragazza che ti sta accanto nella vita può essere splendida, bellissima, come la diva più luminosa di Hollywood, degli schermi televisivi. Quel ragazzo che ti sta accanto può essere più bravo, più svelto degli atleti formidabili che vediamo ogni tanto così ingombrare i nostri teleschermi. Può essere intelligente, ma dopo ne sperimenti il limite. Dopo un po' ne sperimenti il limite. Grazie a Dio, meno male che tutti hanno un limite. E qualche volta non c'è diciamo soddisfazione più grande quando si leggono certi articoli su questo o su quell'altro personaggio e ti accorgi che anche lui ha i suoi difetti, no? Allora, voglio dire, ragazzi, questo bisogno di felicità ce l'abbiamo tutti quanti. Alcuni lo appagano in questi modi, a volte effimeri. Per esempio, un modo per appagare il bisogno di felicità è quello dei soldi. C'è della gente che è presa, strangolata dalla smania di possesso, di possedere, di accumulare, di avere. Ma è incredibile quanta gente c'è che per il denaro si vende l'anima, si spappola la vita, si sgretola la felicità domestica, proprio frantuma perfino quel focolare che lui con tanta fatica ha costruito per inseguire il denaro, i soldi, il possesso, accumulare, avere più case. Ho visto, ragazzi, che cosa voglio dirvi con questo discorso? Voglio dirvi intanto che la vita è dura per tutti quanti, è difficile per tutti quanti, però io posso indicarvi oggi una fontana a cui potersi abbeverare e trovare non la felicità piena, ma l'appagamento interiore. E trovare soprattutto la forza per camminare, per andare avanti e trovare veramente gli estuari dove la felicità si trova, nel regno di Dio, l'ascolto della parola del Signore, cioè il Vangelo. Io so benissimo, devo rispettare la laicità della scuola, non sono venuto a farvi una catechesi oggi, però vi dico soltanto, se può servire a voi l'esperienza che ho fatto io, ma io vorrei proporvi. Dice, tu sei felice? Tu che dici che vai ad abbeverarti a questo bar, a questa fontana? Non è che sono i miei problemi, il Signore non me li risolve, non li risolve i miei problemi, li devo risolvere io, però mi dà il significato di questi problemi, cioè il senso, l'orientamento ai miei problemi. Questo sì, è vero, dà senso ai miei problemi, al mio tormento, alle mie lacrime, al mio pianto, cioè, ma anche alla mia gioia, al mio andare avanti, al mio camminare, andare avanti e dietro, al mio dare l'aiuto a questa, a quest'altro, dà senso. Non sono spezzoni slegati, non sono come i bulloni della mia macchina quando l'altro giorno mi sono fermato presso un meccanico perché c'era un guasto e quello in 5 minuti il mio motore l'ha ridotto a pezzettini. Un bullone di qua, una vite di là, ha sbullonato tutti gli ingranaggi. Molte volte la nostra vita è così, fatta di spezzoni di cose sbullonate tra di loro, no? Messe nella coppetta della ruota, come fa il meccanico. E noi non sappiamo più decifrare l'ingranaggio, l'avvitamento giusto, così, e andiamo inseguendo gli spezzoni. Questo è. Perché anche voi, ragazzi, alla vostra età, non è vero, provate momenti di felicità, ce ne sono, peccato però, tu vorresti fermarli per sempre, fermati un momento, ma che passa, questa è l'angustia, perché i momenti di ebbrezza, di felicità, di luce, ce li abbiamo tutti, ho detto l'incontro con una persona, con un amico, uno che ti dice un complimento, che ti fa un sorriso davanti, no? Uno che accoglie, non so, una tua proposta, uno che risponde al tuo invito, ti dà felicità una notizia veloce che ti giunge, non so, qualcosa di bello che è accaduto a tuo fratello, a tuo papà, alla tua mamma, oppure a te. Per un momento ti sembra di possedere il mondo, però è tutto fugace. E soprattutto ciò che stringe la nostra felicità, la riduce a poco, sapete cos'è? Il presentimento che finisce. Per cui anche nelle feste più grandi, io quando andavo a casa a Natale, andavo a casa e venivano anche i miei fratelli tutti quanti, e c'era mia madre, ed è bellissimo come a Natale, a Pasqua, a Pasquetta, quando si radunano tutti quanti, no? Tutta la famiglia, tutti intorno, i giovani, i ragazzi, i piccoli. Oh, ricordo che c'era sempre mia madre, che quando si arrivava a Natale, no? Quando si arrivava alla frutta o al caffè, diceva, ma è passato anche Natale, oh mamma, lascia, ancora non è passato, stiamo a mezza giornata, è passato, già è presentimento. Poi lei diceva sempre, chissà se l'anno prossimo ci sarò, ma l'anno prossimo c'è, poi è venuto un anno in cui non c'è stata più, ma il presentire che finisce la gioia, questa ti dà una tristezza, il presentire anche per voi che finisce una stagione pure della vita, finisce la bellezza. No, la bellezza fisica, dico, finisce. Si è sempre belli, sarete sempre belle ragazze, se più che coltivare smaniosamente, diciamo, che una ruga rientri, curerete la lucerna, o meglio il fuoco che sta dentro di voi e che si sprigiona attraverso i vostri occhi, come dice il Vangelo. Lucerna dell'anima è l'occhio. Vangelo, Gesù, l'occhio, la lucerna dell'anima, dentro arde un fuoco che traspare dai vostri occhi. Oh, attenti ragazzi, questo è vero, è vero. Se voi bevete all'acqua che Gesù Cristo ci ha indicato, alla fontana che Lui ci ha indicato, troverete il significato un po' a tutti i vostri problemi. Non ve li risolve, ma troverete il significato. Non saranno sbullonate i vostri problemi, ho detto, non saranno sgranati tra di loro, ma avranno un orientamento. Provate per credere. È il fatto che forse qualche volta siete distanti da Lui, avete reciso i contatti con il Signore, perché qualche volta è facile, vi sembra che sia un fatto da donne, un fatto da come dire, da baciapile, leggere il Vangelo o prestare ascolto alla voce del Signore. E se certe cose le vedeste, ragazzi, voi, io sono convinto che anche voi vi rendereste conto che non è acqua fatua, è veramente acqua che disseta questa qui. L'altro giorno ai vostri compagni più piccoli ho parlato, ma non vi voglio dire la stessa cosa, un'altra cosa, ho parlato di una suora che io ho incontrato quest'estate quando sono andato in Africa, proprio al centro dell'Africa, in Etiopia, nel Sidamo, nella parte meridionale, proprio al centro dell'Africa nera, dell'Africa più selvaggia e dell'Africa più bella proprio. All'interno delle foreste, là dove c'è un medico ogni 73.000 abitanti, pensate, una cosa, la media dell'Etiopia, un medico ogni 73.000 abitanti, è in un grande ospedale di circa 400 persone, istituito dal vescovo del posto, quindi mantenuto con i piccoli risparmi, 400 posti, unico medico, una suora, giovanissima e splendida, dico, fisicamente. Suor Isabel, una spagnola, in jeans, vestiva un camice bianco, bellissimo, un angelo, sembra, quando correva ad aiutare di qua, di là, di là, di là. Ho raccontato l'altro giorno quello che mi capitò di vedere, no? Una ragazza che al suo primo parto, che era giunta lì quasi dissanguata, lei che dopo 2 ore di intervento, di operazione, felice e trionfante, aveva salvato la mamma. Ma questo l'ho raccontato l'altro giorno. Ho dimenticato di dirvi questa cosa qui. Questa suora letteralmente lacerata da tutti, perché tutti la chiamavano, tutti la chiamavano. Dopo questa operazione che ha fatto, sono venuti dalla foresta delle donne gridando, era successo non so che, lei si è tolto il camice bianco, si è messo il casco, ha preso la moto, via, di corsa. Ma Ma il vescovo, ricordo, il vescovo, un uomo straordinario, piangeva nel vedere questa sua suora, no, così generosa, che aveva bruciato una vita per gli altri. Tant'è che dopo, in attesa che ritornasse, ho detto: ma questa come fa a vivere? E ha detto a me: vedi, mandaci qualche aiuto. E io quando sono, no no, di lì stesso, ricordo, tornati ad Awasa, il centro della diocesi, ricordo che di aver scritto a Don Riccardo Ruotolo, il presidente dell'ospedale di Padre Pio, all'altro sacerdote presidente dell'ospedale di Acquaviva, che è anche un ospedale cattolico, non so, religioso, tenuto dalle autorità ecclesiastiche, e alla superiore dell'ospedale di Tricase, anche quello è un ospedale, descrivendo la situazione. Lì dove ci sono centinaia di medici che quando c'è un concorso per due posti, hanno detto in modo allarmato. Comunque, ma questo voglio dirvi, mi sono dimenticato quel giorno di portare in macchina, avevamo fatto 700 km di strada, di portare in macchina un grande pacco di medicinali che mi avevano dato a Bari, proprio da portare a quell'ospedale. Ho detto al vescovo, ho dimenticato. Ha detto: non importa il vescovo, domani tornerai. Come tornerai? 700 km all'andata, 700 al ritorno stasera, poi domani 700 di nuovo. Dice: ti manderò col mio autista. Ma vabbè, il giorno dopo sono ritornato con l'autista, un negro che guidava. Sono arrivato lì all'ospedale sul mezzogiorno, l'una, l'ospedale schiacciato da un sole equatoriale, faceva un caldo da morire, non si muoveva anima viva, proprio una cosa incredibile. E ho detto io: mamma mia, e qui com'è? Vorrei parlare con Sor Isabel, e chi la trova? Non c'era nessuno, solo gli ammalati lì e le mosche sul volto di tutta la gente, e fuori le donne, le mogli di questi qua che preparavano il pasto, perché l'ospedale non è che dà il pasto lì, fuori abbrustolivano un po' di mais, un po' di... È venuta una bambina piccola. L'avevo vista il giorno precedente, una bambina che aveva degli occhi, gli etiopi sono tutti, hanno degli occhi grandissimi e belli, tant'è che il vescovo scherzando diceva: quando tu vuoi sapere quanta gente c'è in un'assemblea, conti il numero degli occhi, dividi per due e sai quante persone ci sono, proprio, tutto occhi sono. È venuta, mi ha preso per mano, ha capito che io andavo alla ricerca di Suor Isabel, e mi ha condotto fuori dell'ospedale. C'è una capannetta fuori, una capanna, c'era sopra una croce, capito, era una chiesa, e la bambina aveva capito, e ha spinto l'uscio di canne, no, che ha cigolato. Sono entrato davanti in un piccolo tabernacolo, una lampada, inginocchiata davanti al tabernacolo, anzi seduta sui calcagni proprio, e con le mani così, sapete chi c'è? Suor Isabel, nel silenzio più assoluto del meriggio, questa creatura eccezionale che esemplari del genere io non ero riuscito a trovare ancora in Europa, perlomeno con tale forza d'urto, l'ho vista lì nel cuore dell'Africa, e mi sono reso conto davvero della fontana da cui questa donna attingeva la vitalità, l'esuberanza, non la bigotteria, l'esuberanza anche professionale, la sua capacità, la forza d'urto. Ragazzi, ragazze, io questo vorrei dirvi: la vita giocatevela bene, perché non perché la si vive soltanto una volta, e soprattutto la gioventù la si sperimenta solo, ma giocatevela bene, perché guardate, qualche volta voi sapete che rischio correte? Che in questa vostra smania di libertà, di grandezza, di orizzonti larghi, invece che raggiungere gli orizzonti larghi, vi incastrate nei blocchi. Io sono convinto, ragazzi, voglio chiudere, sono convinto che... chiudere per dare la parola a voi altri. Oh, non chiedetemi la collana, eh? Sono convinto che se voi la vostra vita la spendete per gli altri, la mettete a disposizione degli altri, voi non la perdete, perderete il sonno, ma non la vita. La vita è diversa dal sonno. Perderete il denaro, ma non la vita. La vita è diversa dal denaro. Perderete la quiete, ma non la vita. la vita travalica la quiete, soprattutto la quiete sonnolenta, ruminante del gregge, no? Perderete tantissime cose, perderete la salute, ma non la vita, ma non la vita.